Il Deuteronomio, abbiamo visto la volta scorsa, l'abbiamo iniziato. Chi è che ha letto i capitoli? No, non ve lo chiedo. Comunque, cioè, ve lo chiedo, ma non voglio la risposta. Chi è che ha letto i capitoli che bisognava leggere per oggi? Che erano dai capitoli 4, 5 e 6. Abbiamo visto la volta scorsa che il Deuteronomio è una ripetizione di quello che era stata la legge data da Dio al popolo di Israele tramite Mosè. E nei primi tre capitoli Mosè fa un po' un riassunto della storia, di quello che era successo. Allora noi siamo partiti di là, abbiamo fatto questo, 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 e siamo arrivati fino a questo punto. Da questo capitolo in poi inizia la ripetizione della legge, di quello che Dio aveva ordinato al popolo. Quindi una ripetizione, ma come dicevano i latini, repetita iuvant. Ma è proprio vero questo, che le ripetizioni servono. Dopo ci faremo qualche domanda un po' alla fine. E stavo pensando in questi giorni, giorni scorsi, come poter commentare tre capitoli che a me affascinano sempre ogni volta che li leggo. Più li leggevo e più avevo le idee confuse su come commentarli. E quindi ho deciso di non farlo. E di fare invece un'altra cosa, di leggerveli in una versione un po' ridotta. Ho fatto un po' un estratto di questi tre capitoli, presa da un'altra versione della Bibbia, la traduzione interconfessionale. Però volevo fare un'altra cosa. Ricordiamoci, contestualizzare un po' le cose, nel senso che ricordiamoci che chi parla da parte di Dio è Mosè. Quindi Mosè parla da parte di Dio preoccupato. Dio è preoccupato, Mosè è preoccupato perché sono passati tanti anni, Mosè è vecchio, ha circa 120 anni. I più giovani che erano rimasti nel popolo avevano massimo 60 anni. Quindi avevano meno della metà degli anni di Mosè. Di fronte a Mosè erano tutti ragazzini. Non c'era nessuno più vecchio. Tutti gli altri erano morti. Lui si trova con un gap di età enorme. È come se stamattina io avessi davanti solamente persone che hanno dai 30 anni in giù. Quindi, da me ai 30 anni, vuoto assoluto, non c'è nessuno. E Mosè scrive dicendo: io fra poco muoio, mi raccomando, questa è l'atmosfera nel quale Mosè sta parlando. È come se, iniziando a leggere il capitolo 4, non fosse scritto Israele da ascolto, ma dovessi dire, non so, Catriel, da ascolto. Cuneva, ascolta. Miriam, ascolta. Silvia, ascolta. Come se stessi dicendo in questo modo. Persone più vecchie ormai non ci sono più. Non è Adino che deve ascoltare, non è Gianfranco che deve ascoltare, sono i giovani. Quindi, i vari nomi che abbiamo, prendiamolo personalmente. Ascoltate dunque le leggi e le norme che io vi insegno. Mettetele in pratica. Così potrete vivere ed entrare in possesso della terra che Yahweh, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Non aggiungerete e non toglierete nulla a quello che vi dico, ma osservate i comandamenti che vi do in nome di Yahweh, il vostro Dio. Vedete, io vi insegno le leggi e le norme che Yahweh mio Dio mi ha incaricato di darvi perché le mettiate in pratica. Osservatele con impegno. Mostreranno la vostra saggezza e la vostra intelligenza di fronte agli altri. Quando sentiranno parlare di tutte queste leggi, queste persone intorno a voi diranno: questa grande nazione è l'unico popolo saggio e intelligente. Infatti nessun'altra nazione, anche se forte, ha un Dio così vicino a sé come Yahweh, il nostro Dio. Ogni volta che lo preghiamo. Egli è vicino ogni volta che lo preghiamo. E nessuna grande nazione possiede leggi e norme giuste come gli insegnamenti che oggi vi trasmetto. State però bene attenti. Fate di tutto per non dimenticare i fatti che hanno visto i vostri occhi, affinché vivrete e finché vivrete non svaniscano dal vostro cuore. Li racconterete anche ai vostri figli, ai figli dei vostri figli. In particolare, ricordatevi del giorno in cui siete stati alla presenza di Yahweh, vostro Dio. Yahweh vi ha annunziato la sua alleanza, che vi ha ordinato di osservare, i 10 comandamenti scritti su 2 tavole di pietra, e in quell'occasione Yahweh mi ordinò di insegnarvi le leggi e le norme che voi metterete in pratica. Quando Yahweh vi parlò, voi non vedeste nessuna sembianza, perciò state bene attenti, perché è in gioco la vostra stessa vita. Yahweh invece vi ha presi e vi ha liberati come da una fornace per fondere il ferro. Voleva farvi diventare suo popolo, sua proprietà, come oggi di fatto siete. State bene attenti a non dimenticare l'alleanza che Yahweh, vostro Dio, ha fatto con voi e a non farvi statue che rappresentino una qualsiasi cosa. Yahweh, vostro Dio, me lo ha proibito. Infatti Yahweh, vostro Dio, è come un fuoco che divora. Non sopporta di avere rivali. Ricercate pure nel passato. C'è mai stato un popolo che ha udito Dio parlare dal fuoco? C'è mai stato un Dio che è andato a prendersi il suo popolo schiavo di un altro? Avete ben visto quello che Yahweh vostro Dio ha fatto e ha usato tutti i mezzi. Vi è stato fatto vedere tutto questo perché vi rendiate conto che Yahweh è Dio e non ce n'è un altro all'infuori di Lui. Egli vi ha fatto dire la sua voce dal cielo per educarvi. Sappiate dunque oggi e tenete sempre a mente che Yahweh è Dio lassù nei cieli e qui giù sulla terra e non ce n'è un altro. Osservate le sue leggi e i suoi ordini che oggi vi comunico perché voi e i vostri figli siate felici e perché possiate rimanere a lungo nella terra che Yahweh, vostro Dio, vi dà. Ascolta le leggi e le norme che ti comunico. Imparatele e impegnatevi a metterle in pratica. Yahweh, nostro Dio, ha concluso con noi un'alleanza. Non l'ha conclusa con i nostri padri, ma proprio con noi. E Yahweh disse: io sono Yahweh, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dall'Egitto, dove tu eri schiavo. Non avere altro Dio oltre a me. Non fabbricate nessun idolo di qualsiasi forma che rappresenti quello che è in cielo, sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non pronunciare il nome di Yahweh, tuo Dio, per scopi vani. Rispetta il giorno di sabato e consacralo a me. Rispetta tuo padre e tua madre. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare cose vere contro nessuno, non desiderare la moglie di un altro e non volere per te cose, quelle che gli appartiene. Yahweh pronunciò queste parole con voce potente davanti a tutta la nostra assemblea. Poi scrisse queste parole su 2 tavole di pietra. E dopo aver udito la voce diceste: Yahweh nostro Dio ci ha mostrato la sua potenza gloriosa, la sua grandezza, e noi abbiamo udito la sua voce, noi lo ascolteremo e lo metteremo in pratica. Yahweh udì le vostre parole e mi disse: ho udito. Avessero sempre l'animo per rispettarmi e osservare per tutta la vita i miei ordini. Io comunicherò a te tutti gli ordini e le leggi e le norme. Le insegnerai a loro e le metteranno in pratica nella terra che io sto per dare loro in proprietà. Ma state ben attenti dunque e comportatevi come Yahweh, vostro Dio, vi ha comandato. Non deviate né a destra né a sinistra. ma camminate sempre per la strada che Yahweh, vostro Dio, vi ha comandato. Yahweh, vostro Dio, ha ordinato di insegnarvi questo comandamento, queste leggi e norme, perché le mettiate in pratica. Rispetterete Yahweh, vostro Dio, osservando per tutta la vita voi, i vostri figli e i figli dei vostri figli, tutte le leggi e comandamenti che vi ordino. E per cui c'è una delle parti più sacre per il popolo di Israele, la preghiera forse più importante per il popolo di Israele, che è conosciuto come lo Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloenu, Adonai Eshab, che vuol dire: ascolta Israele, Yahweh è il nostro Dio, Yahweh è uno solo. Amerai Yahweh, tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Le parole di questo comandamento che oggi ti do restino nel tuo cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, li dirai quando ti corichi e quando ti alzi, le legherai come un segno sulla tua mano e le porterai come un pendaglio davanti agli occhi, le scriverai sugli stipiti della tua casa, all'ingresso della tua città. Sta attento e non dimenticare Yahweh, che ti ha fatto uscire dall'Egitto dove eri schiavo. Continua a temere Yahweh, tuo Dio, lo onorerai e potrai fare giuramenti solo con il suo nome. Non seguirai altri dei presi fra le divinità dei popoli vicini, perché Yahweh, tuo Dio, che è con te, non sopporta di avere rivali. Non provocare Yahweh, tuo Dio. Dovrai osservare con cura gli ordini di Yahweh, tuo Dio, le istruzioni e le leggi che ti ha comunicato. Se vuoi essere felici, dovrai fare quello che è giusto e buono, come Yahweh vuole. Un giorno tuo figlio ti domanderà: che cosa significano queste istruzioni, queste leggi, queste norme che Yahweh vi ha date? E allora risponderai a tuo figlio: noi eravamo schiavi, e Yahweh con la sua potenza ci fece uscire per condurci in questa terra. Yahweh ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi. Dobbiamo rispettare Lui, il nostro Dio. Per essere giusti dobbiamo cercare di mettere in pratica fedelmente tutti questi ordini che Yahweh, nostro Dio, ci ha dati. Ripetizione, ripetizione, ripetizione. Quasi noiosa. C'è continuamente la ripetizione del nome di Yahweh. Io sono, nelle nostre Bibbie, segnato come il Signore. Ricordiamoci che il Signore, in questi testi, quando è scritto tutto maiuscoletto, nelle nostre Bibbie, in Aurora Riveduta, o in altre versioni scritto come Eterno, è un nome proprio. Non è un appellativo, è un nome proprio. Il nome del nostro Dio è Io Sono, Yahweh. E dice: guardate, chi parla, il vostro Dio, è quello lì, non è un altro. La ripetizione, quasi come fosse un ritornello. Dice: ricordatevi che sono io che vi sto parlando. È Yahweh che vi sta parlando, non è un altro. Non dimenticate chi sta parlando. E poi c'è questo ritornello di ricordarci, di non dimenticare, di mettere in pratica. Con impegno, con dedicazione. Devi diventare uno stile di vita. Gli ebrei tante cose le avevano prese in maniera estremamente letterale. E allora si erano fatti tutti quegli aggeggi per... Allora, deve essere scritto tra gli occhi, allora scatoletta con il versetto biblico. Scritti sulle porte, allora la scatoletta appiccicata sulla porta con un versetto biblico. L'abbiamo preso letteralmente, ma quello che voleva dire cos'era? Deve entrare a diventare uno stile di vita. Deve essere sempre costante e presente nella nostra vita. Ci deve essere una differenziazione tra voi e gli altri. Gli altri devono accorgersi che voi siete diversi. Per lo stile di vita. Deve esserci una trasmissione alle generazioni successive, parlatene anche con gli altri. Per quale scopo? per vivere in maniera adeguata, come piace a Dio, senza dimenticare chi ci ha liberato e ci ha cambiato. È la stessa cosa che molti di noi hanno letto poi quando nelle cellule è stato visto la lettera di Pietro, che Pietro ripete anche lui in certe cose, impegnatevi e così via, dice, ma colui che, se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo, ma colui che non ha queste cose è cieco, oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre più, eccetera, eccetera. Sembra che anche Pietro ripeta, e se non continua ripetizione. Perché forse ripetita Juvent, ma non Juvent, perché ci dimentichiamo le cose, ce le dimentichiamo, non le facciamo. Tante volte diciamo sì, lo so, sì, lo so già, l'ho già letto, lo so già. Lo scopo è quello di vivere in un modo adeguato. Perché, come mi piace la versione che ho letto, che a un certo punto mette in evidenza una cosa, perché è in gioco la vostra stessa vita. E a volte mi chiedo, l'essere qui è un gioco? L'essere qui la domenica mattina fa parte della nostra religione? Che la domenica mattina, nel senso si va al culto, è ovvio, o vai al culto o vai a messa. Sono proprio, chi non va da nessuna parte, mamma mia, proprio non ha religione quella persona. Fa parte della nostra religione? Non stiamo giocando alla Chiesa. Non è un gioco di simulazione. Ricordiamocelo, non è un gioco di simulazione, per cui giochiamo a far la Chiesa, che deve funzionare in un certo modo, come se fossero quei giochi al computer, che giochi di ruolo, che le cose devono funzionare in un certo modo. Non stiamo giocando alla Chiesa. Ne va della nostra vita. E specialmente voi più giovani, molto più giovani di me, non prendete gli esempi negativi che avete davanti. L'ho ripetuto tante volte anche nella settimana scorsa con i fratelli e le sorelle in Albania. Non copiate le cose sbagliate che avete visto fare prima di voi. Abbiate il coraggio di dire no, non ci sto. Basta tradizioni, basta abbiamo sempre fatto così, come diceva Dino, basta. Non giochiamo alla Chiesa. Ne va della nostra vita. Mosè fa tutto questo discorso. È servito qualcosa? No. Pochi decenni dopo. Basterebbe girare alcune pagine. Arriviamo al libro dei Giudici. La terra è conquistata, sono passati pochi decenni, e c'è la notazione che dice: anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri. Poi, dopo quella, vi fu un'altra generazione che non conosceva il Signore, né le opere che egli aveva compiuto in favore di Israele. Abbandonarono il Signore, il Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e andarono dietro agli altri dei, fra gli dei dei popoli che li attorniavano. Quella generazione non era riuscita a trasmettere in maniera adeguata l'importanza di vivere per Dio, per l'Eterno. Non sappiamo perché non l'avesse fatto, ma non era riuscita. La nuova generazione non conosceva. E cosa faceva? Andava dietro agli altri valori, agli altri idoli della società, della cultura nella quale erano. Lo vediamo spesso nella nostra esperienza. Ma questi capitoli sono una continua ripetizione. È un ritornello. Noioso? Sì. Ci viene modo di dire basta. Ma non so se vi siete mai messi a sottolinearle. Vediamo un attimino tutto l'elenco delle cose che vengono dette, che sembra quasi una noia. Cioè, si volte a dire, adesso basta, no? Smettiamola con tutte queste ripetizioni. Quindi vediamo tutte le volte che c'è scritto, e puoi andare avanti, uno per volta, da ascolto, le mettiate in pratica, non aggiungerete, non toglierete, osserverete, vi ho insegnato perché le mettiate in pratica, le osserverete, le metterete in pratica, bada bene a se stesso, guardate dal dimenticare, non ti escano dal cuore, falle sapere ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli, ricordati, mettete in pratica. Badate bene a voi stessi, guardatevi dal dimenticare, osserva, ascolta, imparate, le mettetele diligentemente in pratica. Ricordati, affinché le mettano in pratica, abbiate dunque cura di fare, non vi sviate né a destra né a sinistra, camminate in tutto e per tutto per la via, ordinato di insegnarvi perché le mettiate in pratica, così che tu tema il tuo Dio, osservando, ascolta, abbi cura di mettere in pratica, ascolta, ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi, li scriverai sugli stipiti, guarda di dimenticare il Signore, temerai il Signore, lo servirai e reggerai nel suo nome, non seguirete altri dei, non tenterete il Signore, osserverete diligentemente, farai ciò che è giusto e buono e tu risponderai a tuo figlio. Che noia. Ma perché? È stato ripetuto, perché Dio sapeva. Infatti l'aveva detto una volta. Dice, quando il popolo aveva detto, ah sì, noi seguiremo il Signore, noi lo seguiremo. Dio sapeva già come sarebbero andate le cose. E infatti cosa dice? Dice, ho sentito che ha detto, fossero sempre così. Avessero sempre questo atteggiamento. Ma non ce l'hanno sempre avuto. Neanche noi ce l'abbiamo sempre, o ce l'abbiamo sempre avuto, forse. Magari all'inizio del nostro incontro con il Signore ci siamo detti, Signore, io ti seguirò. Abbiamo cantato stamattina, tu sei tutto per me. È stato bello cantarlo, magari eravamo anche sinceri, e probabilmente il Signore ha detto la stessa cosa a noi. Dice, magari fosse sempre così. La religione, il nostro rapporto con Dio, è diventato spesso così personale che non ne parliamo mai con nessuno, che gli altri non si accorgono neanche che siamo diversi, che siamo cristiani, a meno che non ci vedano fare qualcosa che loro ritengono molto strano. Magari qualcuno chiede qualcosa perché vede magari un pesciolino dietro la macchina, dice, ma cosa vuol dire quel pesciolino? Ma facciamo qualche riflessione su quello che abbiamo letto. La prima che vogliamo fare, ci ricordiamo? Stiamo ricordandoci quello che Dio ha fatto per noi? E quello che a Lui piace e non piace, per adeguarci a quello che lui vorrebbe di noi? Ce lo stiamo ricordando o sono quelle cose che ci dimentichiamo? Ce lo stiamo ricordando? Una seconda domanda, una seconda riflessione che possiamo farci. Abbiamo un passato di liberazione, di cambiamento da raccontare agli altri? Cioè, è veramente cambiato qualcosa nella nostra vita? Perché a volte non raccontiamo a niente a nessuno, perché? E se non è cambiato niente, cosa raccontiamo? Se non è successo niente, cosa raccontiamo? Com'è andata questa settimana? Non ho niente da dire. Perché? Perché non riteniamo che sia successo niente. Del nostro passato abbiamo qualcosa da ricordare? C'è stato un cambiamento nella nostra vita? O è stato soltanto un... Ma prima andavo da una parte, poi ho cominciato a frequentare la chiesa evangelica, poi ho fatto il battesimo, poi ho continuato a frequentare la chiesa. Ma è cambiato qualcosa? A parte la frequentazione. È cambiato qualcosa dentro di te? Dio ha cambiato qualcosa in te? Un'altra domanda. Cosa stiamo raccontando ai nostri figli, alle future generazioni? Prendiamo questo figlio in maniera molto ampia. Ai bambini, ai giovani, quelli più giovani di noi. Cosa gli abbiamo raccontato? E in che modo gli abbiamo raccontato? Cosa stanno vedendo? Perché ci viene detto di farlo. Ma non possiamo raccontare cose che sono false. Se Dio non ha cambiato la nostra vita, è inutile che diciamo che l'ha cambiata, perché loro vedono dietro le quinte. Non vedono solamente quello che diciamo quando siamo in versione ufficiale, che testimoniamo, che raccontiamo, che predichiamo. Vedono dietro. E a volte forse tacciamo perché sappiamo che abbiamo la coda di paglia, che non possiamo dire che il Signore ci ha cambiati. Altra domanda. Sappiamo raccontare, raccontiamo ad altri quello che ha fatto Gesù personalmente per noi? O perlomeno, conducendoci alla domanda precedente, Gesù ha fatto qualcosa personalmente per noi? Perché è facile dire, sì, Gesù è venuto, è morto sulla croce, poi è risorto, la lezioncina abbiamo imparata, la scuola domenicale, catechismo, per sentito dire, tutto sommato possiamo anche saperlo. Ma per noi personalmente? Cosa ha fatto per me? Lo diciamo? È successo? Ce lo ricordiamo? O ce lo siamo anche dimenticati noi? Quando per la prima volta abbiamo detto, quando abbiamo fatto magari il battesimo, che è stato forse l'elemento spesso più simbolico della nostra testimonianza, che abbiamo detto non mi interessa più vivere come una volta, voglio vivere in un modo completamente nuovo, muoio al mio vecchio modo di vivere per incominciare a vivere in un modo totalmente nuovo. E poi siamo ritornati sott'acqua per vivere come prima, o abbiamo continuato a vivere in un modo diverso? Andiamo avanti. Chi ci vede? Se ne accorge? Le persone intorno a noi. Si vede la nostra vita diversa? La nostra obbedienza, la nostra serietà? La nostra comprensione di quello che Dio ha fatto? La nostra serietà nel fare le cose? Non seriosità. Non confondiamo le cose. Si possono fare le cose serie in maniera non seriosa. Noi a volte siamo seriosi e basta. Siamo molto concentrati. Le cose serie devono essere fatte in un modo serioso. No. Siamo seri nei nostri impegni? Siamo affidabili? Quello che Dio ha fatto nella nostra vita è veramente importante e gli altri lo vedono? La nostra vita esprime saggezza, intelligenza, oppure gli altri vedono soltanto fanatismo o indifferenza? Sì, siamo evangelici, siamo cristiani, siamo, mettiamoci l'etichetta che vogliamo. Gli altri cosa vedono in questo? Fanatismo? Chiusura mentale? Magari indifferenza, che tanto non è, è soltanto un'etichetta che va e che viene? O esprimiamo saggezza, intelligenza? Il nostro modo di vivere esprime quello che Dio sta facendo in noi? Altre due domande. Ci sappiamo staccare dalle influenze e dai condizionamenti della cultura nella quale siamo immersi? Dire no, io quello non ci sto. Tutti fanno così, a me non interessa. Io faccio una cosa diversa, perché? Perché io voglio piacere a Dio. E so che quella cosa a Dio non piace. Tutti noi sappiamo, abbiamo i nostri riferimenti, non voglio andare, può essere l'uso dei soldi, può essere l'uso di certi strumenti, può essere, possono essere i nostri interessi per il futuro, le nostre proiezioni future, il nostro obiettivo di vita. Abbiamo obiettivi diversi dalle persone che ci circondano o abbiamo gli stessi obiettivi? L'ultima domanda. Se scrivessimo il nostro Deuteronomio, cioè un riassunto della nostra vita, si vedrebbero i cambiamenti dovuti all'intervento di Dio? Domande, domande, domande. Gianfranco, basta con le domande. Sì, Gianfranco, basta con le domande. Però noi ricordiamoci. Dobbiamo ricordarci. Perché troppe volte ce lo dimentichiamo. Ci sentiamo dire sempre le stesse cose. Quante volte abbiamo sentito le stesse cose? Facessimo il conto, so, di una persona qualsiasi tra noi, magari frequenta la chiesa da 30 anni, 30 anni, 50 domeniche all'anno sono, quante sono? 1500. 1500 sermoni. Mamma mia. E quante le abbiamo messe in pratica? Abbiamo sentito le stesse cose quante volte, ma ce le siamo sempre dimenticate. Continuiamo a dimenticarcele. Ed è per quello che il Signore, tramite Mosè, ha scritto il Deuteronomio, dicendo ricordate, mi raccomando, potrebbe essere cambiare il titolo del Deuteronomio e mettergli un mi raccomando. Facciamo una nuova edizione della Bibbia. Genesi, Deuteronomio, Numeri, mi raccomando. Perché questo è il concetto. Mi raccomando, non dimentichiamoci le cose. Perché? Perché non è un gioco. Ne va della nostra vita. Signore, grazie perché tu non ti stanchi di ricordarci le cose. Noi ci stanchiamo troppo spesso di ascoltarle. Ci scocciamo quando le cose ci vengono ripetute all'infinito. Ma dobbiamo riconoscere che troppe volte, nonostante il fatto che tu ce le ricordi, noi non ne facciamo lo stesso. Ci dimentichiamo, non ci pensiamo, non ci impegniamo. Ci basta saperle e non metterle in pratica, e non viverle. Ed è per quello che poi non le trasmettiamo agli altri nel modo giusto. Trasmettiamo soltanto delle regole e non degli stili di vita. Trasmettiamo del legalismo e non la bellezza di essere cristiani. Perdonaci. Grazie perché tu sei pronto a ricominciare e dire va bene, ripetiamo un'altra volta, ridiciamolo, rileggiamo, ricominciamo ad andare avanti. Grazie Signore e grazie per lo Spirito Santo che dentro di noi ci può stimolare, ci può ricordare. Lui ci ricorderà le cose che avrà udite. Grazie perché lo Spirito Santo ci ricorda, fa questo ruolo. Aiutaci a essere sensibili per doverci ricordare un po' meno cose della settimana scorsa, perché le stiamo incominciando a mettere in pratica. Nel nome di Gesù. Amen.